Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus APS, presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 19, numero 12, dicembre 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile, Mario Barbuto. Consulente editoriale, Vincenzo Massa. Comitato stampa, Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti e Eugenio Saltarel. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email: stampa sonora @uicechi.it, lp@uicechi.it, sito internet www.uicechi.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. In questo numero 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 34, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Le onde gravitazionali, a cura di Fulvio Ricci. Genere: matematica, fisica, chimica. Atlantide, Carlo Piano, Renzo Piano. Genere: arte. Come una famiglia, Giampaolo Simi. Genere: romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Il gioco degli dei, Paolo Maurensig, romanzo. Donna delle pulizie, Stephanie Land, diari, memorie, autobiografie. Di questo amore non si deve sapere, Ritan Armeni. Genere: storia. Libri disponibili in catalogo. Numero di catalogo 90796. Durata minuti 608. Maurizio De Giovanni, Le parole di Sara. Editore Rizzoli. Lettore Enrica Rosso.
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito molto presto. Teresa Pandolfi, troppo tardi. Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute insieme. Colleghe, amiche, avversarie leali, presso una delle più segrete unità dei servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando un marito e un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi di nulla, Teresa ha rinunciato all'amore. 30 anni dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in cui è sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, mentre Teresa ha conquistato i vertici dell'unità. Ma questa volta ha commesso un errore. Si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio, un giovane e fascinoso ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, non le resta che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la donna invisibile, torna sul campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima compagna del figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova speranza. Maurizio De Giovanni esplora le profondità del silenzio e celebra il coraggio della rinascita, perché niente è davvero perduto finché si riescono a pronunciare parole d'amore. Maurizio De Giovanni ha creato le serie bestseller del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzo Falcone. Per Rizzoli ha pubblicato Il resto della settimana, 2015, I guardiani, 2017, Sara al tramonto, 2018, per cui esiste un progetto di fiction televisiva, e l'antologia Sbirre, 2018, con Massimo Carlotto e Giancarlo De Cataldo.
Numero di catalogo 90796. Numero di catalogo 90826. Durata minuti 543. Laura Laurenzi, La madre americana. Un'educazione sentimentale nell'Italia della dolce vita. Editore Solferino. Lettore Enrica Rosso.
È diversa dalle altre madri. È americana. Arrivata a Roma subito dopo la guerra con la divisa da ufficiale dell'esercito USA, sceglie di rendersi utile prendendo le redini del Foster Parents Plan, un programma di aiuti che strapperà alla povertà 11.385 bambini italiani. Questa è la sua storia, ma è anche una storia d'amore tra lei e un intellettuale di raro carisma che fa palle di neve con Pasolini e che le riempie la casa di scrittori, da Bassani a Cassola, da Carlo Levi a Montale. Ed è una storia di formazione, quella di Laura, la loro bambina, che preferisce Fred Buscaglione al mago Zurlì, crede di avere fatto amicizia con la zarina Anastasia Romanoff, viene portata dalla madre a vedere Kennedy da vicino e ha una scandalosa rappresentazione di Hair a New York. Laura Laurenzi ci consegna con questo intenso, appassionante memoir un ritratto del nostro paese in un decennio dorato, la dolce vita, con i suoi lussi e i suoi voluttuosi scandali provinciali, ma anche la sua ineguagliabile scena culturale, quando Roma era tra le città più cosmopolite d'Europa. La guerra appare già lontanissima, come i tempi in cui il nonno di Laura andava in collegio con Mussolini, detto E-Matt. Sono vicini invece gli anni del libero amore e dell'amore non corrisposto, la scoperta del sesso, gli happening erotico-pacifisti, le lezioni di bacio e le barricate. E quei colpi di scena, quegli incontri che ti cambiano la vita. Laura Laurenzi, firma della Repubblica, è una delle più celebri giornaliste di costume in Italia. Ha pubblicato libri di successo, tra cui Liberi di amare, Rizzoli 2006, Il giorno più bello, Rizzoli 2008, ed è coautrice dell'autobiografia bestseller di Marta Marzotto, Smeraldi a colazione, Cairo 2016.
Numero di catalogo 90826. Numero di catalogo 90890. Durata minuti 678. Camilla Läckberg, La gabbia dorata. Traduzione dallo svedese di Laura Cangemi. Editore Marsilio. Lettore Maria Adele Cinquegrani.
Suo appartamento nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fialbacca. Una donna che sempre più si sente prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era forte. Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso appartamento nel quartiere più elegante di Stoccolma. Ma al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fialbacca. Una donna che sempre più si sente prigioniera di una gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo mondo va in pezzi. Non le resta più niente, è distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi in modo raffinato e crudele. Faye non è certo la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal marito, trattata come una stupida e costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per lei è arrivato il momento di dire basta. Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio. Camilla Läckberg, Camilla Läckberg, è tra gli autori più letti al mondo. I 10 libri della serie di Fialbacca, pubblicati in Italia da Marsilio, hanno venduto 23 milioni di copie in 60 paesi. Läckberg è anche imprenditrice di successo e una delle fondatrici di Invest in Her, una società che investe nell'imprenditoria femminile ed è impegnata in prima linea per l'abbattimento della disparità salariale tra uomini e donne. La gabbia dorata segna un nuovo capitolo nella sua produzione letteraria e presenta per la prima volta ai lettori una protagonista indimenticabile.
Numero di catalogo 90890. Numero di catalogo 90895. durata minuti 358. Patrizia Cavalli, Compassi giapponesi, editore Einaudi, lettore Manuela De Vito.
In queste pagine, troppo a lungo rimaste inedite per distrazione editoriale dell'autrice, è scritta la storia morale parallela al rovescio che ha accompagnato per decenni l'opera di uno dei maggiori poeti contemporanei. Non propriamente narrativa né saggistica, o le due cose insieme, la genialità analitica e visionaria, percettiva e sintattica che qui sorprende il lettore non ha precedenti nella letteratura italiana del Novecento, se non forse nella prosa di Roberto Longhi, Elsa Morante, Goffredo Parise. Si tratta comunque più di parziali affinità che di derivazione, perché in ogni suo capitolo, ognuno a modo suo e con stile diverso, in frammenti autobiografici, parabole aneddotiche, ritratti e microfilosofie dell'amore, dell'invidia o dell'estasi sensoriale, Compassi giapponesi ubbidisce ad un solo comandamento: devo capire. Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile di quanto nella vita non si dà altra scienza, queste prose di poeta rivelano capacità figurative, speculative e satiriche che nei libri diversi erano comparse solo occasionalmente e soprattutto in poemetti memorabili come La Guardiana, Aria Pubblica, La Patria, La Maestà Barbarica. Fin dal primo testo che dà il titolo al volume, chi legge si trova a contemplare un mondo comico-tragico, labirintico fino alla vertigine, in cui entrano in scena passioni senza esito e disperati, coattivi manierismi sociali in cui la vita si dissangua fingendo se stessa. Patrizia Cavalli è nata a Todi e vive a Roma. Le sue ultime raccolte poetiche presso Einaudi sono Sempre aperto teatro, 1999, Pigre divinità e pigra sorte, 2006, Datura, 2013. Ha tradotto L'anfitrione di Molière, Salomè di Oscar Wilde e di Shakespeare, Sogno di una notte d'estate, La tempesta, Otello e La dodicesima notte.
Numero di catalogo 90895. Numero di catalogo 90901. Durata minuti 367. Massimo Giletti. Le dannate. Storia delle sorelle Napoli che non si arrendono alla mafia. Editore Mondadori. Lettore Alessandro Pala.
Ci sono storie che scegliamo noi di raccontare. Le selezioniamo tra le mille da cui ogni giorno veniamo bombardati. E le curiamo, le coltiviamo fino a quando non sono pronte per andare in onda. Poi ce ne sono altre che invece si scelgono da sole. Se ne stanno lì, nascoste in qualche cassetto, in qualche ritaglio di giornale, e al momento giusto saltano fuori, ti chiamano, si rubano la scena. E a te non resta altro che lasciarle fare e ammirare in silenzio lo spettacolo. Le prime sono, numericamente, la maggior parte. Sono quelle che compongono il nostro panorama informativo. Un po' dei polli da batteria, diciamoci la verità, ma il nostro lavoro è fatto anche di questo. Le seconde sono rarissime, però speciali. Hanno una vita tutta loro, durano quanto vogliono, vanno dove gli pare. E tu non le puoi fermare, non le puoi indirizzare. Al massimo puoi provare a capirle prima degli altri, per spiegarle meglio al pubblico, per farle tue. La storia delle sorelle Napoli appartiene a questa seconda categoria. dal momento in cui la lessi per la prima volta, sulle pagine della cronaca di Palermo della Repubblica, mi resi conto che dentro c'era qualcosa di fatale. Lì per lì non sapevo nemmeno io cosa fosse, ma dentro di me sapevo che nella battaglia condotta da quelle tre donne indomite contro la mafia c'era qualcosa che andava oltre ogni stereotipo. Inizialmente pensai che ad attirare la mia attenzione fosse il contrasto femmine-mafia. Ho sempre sostenuto che la mafia sia un termine femminile per inganno, essendo invece la mafia in sé quanto di più maschile e maschilista si possa immaginare. Ma piano piano, puntata dopo puntata, mentre il grande pubblico si appassionava alla vicenda incredibile e vergognosa di Marianna, Ina e Irene, mi rendevo conto che nei fatti che si susseguivano nelle campagne di Mezzoiuso c'era anche dell'altro. C'era, sempre sospesa fra tragedia e operetta, l'eterna messa in scena del potere, una specialità molto italiana. Un teatro del reale nel quale distinguere i personaggi buoni da quelli cattivi, i giusti dagli ingiusti, non è solo complicato, è del tutto inutile. Perché l'unico criterio che distingue le persone in posti come Mezzoiuso, ma anche come Roma, Milano e Torino, nell'Italia del 2020, è un altro: chi ha il potere e chi non ce l'ha. A ben guardare tutto si riduceva a questo, alla battaglia, antica come il mondo, tra potenti e soggiogati. Una battaglia che queste tre donne in assoluta solitudine hanno combattuto con fierezza e dignità, e che alla fine hanno vinto. Massimo Giletti, giornalista, è autore e conduttore televisivo. Ha esordito nel 1989 a Mixer Cultura di Arnaldo Bagnasco, per poi entrare nel 1990 nella redazione di Mixer, storico programma di informazione di Giovanni Minoli, dove realizza inchieste e reportage di successo. Continua la sua storia professionale in Rai, conducendo importanti trasmissioni e creando il marchio L'Arena, che per 13 anni consecutivi sarà il talk show più visto della domenica italiana. Dal 2017 prosegue la sua avventura giornalistica alla 7, dove ha ideato il fortunatissimo Non è l'Arena.
Numero di catalogo 90901. Numero di catalogo 90902. Durata minuti 736. Cass Hunter. Il dono di Rachel. Traduzione di Matteo Camporesi. Editore Longanesi. Lettore Gabriella Gallia.
Rachel Prosper ha tutto ciò che desiderava dalla vita: un marito che ama tantissimo, ricambiata, una figlia adolescente che è tutto per lei e il lavoro perfetto per la sua mente così brillante e geniale. Ma Rachel ha anche un segreto: qualcosa dentro di lei può rompersi all'improvviso e segnare la sua fine da un momento all'altro. Forse è per questo che si dedica anima e corpo a un progetto scientifico dalla portata dirompente, un esperimento tanto segreto quanto costoso, in cui riversa alla lettera tutta se stessa. La sua mente è il suo cuore e Rachel pensa sempre a tutto, forse perché sa che il suo tempo potrebbe scadere da un giorno all'altro. Ora che Rachel non c'è più, Aidan è ormai solo con la figlia adolescente Chloe e con un dolore che ha spezzato entrambi in modo apparentemente irreparabile. Ma Rachel aveva pensato anche a questo, e ciò che ha lasciato dopo di sé è qualcosa che sembra impossibile e folle, eppure straordinariamente e profondamente umano. Qualcosa, o forse qualcuno, un'eredità, anzi di più, un ultimo regalo, un dono di nome I, Rachel. Un romanzo assolutamente originale e insolito, che sa toccare il cuore di lettrici e lettori. Un cast di personaggi indimenticabili, una storia d'amore e di speranza capace di far riflettere su ciò che davvero ci rende umani. Cass Hunter, Cass, C-A-S-S, Hunter, H-U-N-T-E-R, nata in Sudafrica, si è trasferita in Gran Bretagna nel 2000. Vive a Londra, dove lavora all'università con il marito e i due figli.
Numero di catalogo 90902. Numero di catalogo 90936. Durata minuti 377. Stephen Greenblatt. Il tiranno. Shakespeare e l'arte di rovesciare i dittatori. Traduzione di Roberta Zuppet. Editore Rizzoli.
Perché qualcuno, si chiede Shakespeare, dovrebbe appoggiare un leader palesemente inadatto a governare? Una persona pericolosa e impulsiva, malvagia e subdola, o indifferente alla verità? Perché, in alcuni casi, le prove di crudeltà non sono un deterrente, bensì un'attrattiva capace di trascinare seguaci soddisfatti? Da questo momento, dichiara Macbeth, il primo moto dell'animo sarà tutt'uno con il moto della mia mano. Ma allora le istituzioni che dovrebbero impedire alle persone comuni e ancor più ai leader delle nazioni di agire sulla spinta di ogni impulso folle, dove sono? E quali sono i meccanismi psicologici che conducono una nazione a dimenticare i propri ideali e persino il proprio interesse? Nonostante siano passati secoli, i re e i contadini di Shakespeare gettano luce ancora oggi sul carattere delle masse e dei loro agitatori, trovando rinnovata chiarezza nelle osservazioni di Greenblatt. La fragilità improvvisa delle istituzioni, il disordine delle classi dirigenti e la rabbia populista come conseguenza della crisi economica sono tutti elementi per comprendere la politica moderna, ma anche quello spirito popolare di umanità che per Shakespeare rimase per sempre l'unica vera speranza, perché si può soffocare ma mai spegnere del tutto. Stephen Greenblatt. Stephen, S-T-E-P-H-E-N. Greenblatt, G-R-E-E-N-B-L-A-T-T. Insegna letteratura inglese a Harvard. Tra i suoi libri, Vita, arte e passioni di William Shakespeare, capocomico, e Einaudi, 2005. Il manoscritto, Rizzoli, 2012, che gli è valso il National Book Award e il premio Pulitzer per la saggistica, e Ascesa e caduta di Adamo ed Eva, Rizzoli, 2017.
Numero di catalogo 90936. Numero di catalogo 90955. Durata minuti 496. Donato Carrisi. Il gioco del suggeritore. Editore Longanesi. Lettore Donato Chiarello.
La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata a una quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un violento temporale e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi. Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza alcuna risposta possibile, soltanto un enigma. C'è un'unica persona in grado di svelare il messaggio celato dentro al male, ma quella persona non è più una poliziotta, ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si è ritirata a vivere un'esistenza isolata in riva a un lago con la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez non può sottrarsi. Perché questa indagine la riguarda da vicino, più di quanto lei stessa creda. Ed è così che comincia a prendere forma un disegno oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il mondo reale e quello virtuale in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce digitali impossibili da cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato, perché lui è sempre un passo avanti. A 10 anni dall'esordio con il bestseller internazionale Il Suggeritore, la sfida ricomincia. Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive a Roma. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. È regista, oltre che sceneggiatore di serie televisive e per il cinema. È una firma del Corriere della Sera ed è l'autore dei romanzi bestseller internazionali, tutti pubblicati da Longanesi. Il Suggeritore, Il Tribunale delle Anime, La Donna dei Fiori di Carta, L'Ipotesi del Male, Il Cacciatore del Buio, Il Maestro delle Ombre, L'Uomo del Labirinto, La Ragazza nella Nebbia, dal quale ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente.
Numero di catalogo 90955. Numero di catalogo 90965. Durata minuti 648. Alessandro Robecchi, I tempi nuovi. Editore Sellerio. Lettore Michela Leopizzi.
Un bravo ragazzo. Università, fidanzata, famiglia. I soliti lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere. Viene trovato morto dentro la sua utilitaria. Le mani legate al volante, un colpo in testa e un foro di proiettile preciso alla tempia, i calzoni abbassati. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella, ed è un'indagine che si presenta lunga e complessa, dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. Intanto Gloria Grechi, impiegata di media condizione, donna dal fascino e dall'atteggiamento elusivi, si presenta presso la neonata agenzia investigativa di Oscar Falcone, non specchiatissimo amico e compare di guai di Carlo Monterossi. Vuole che le ritrovino il marito improvvisamente scomparso. Ma la cliente non dice tutto, non spiega perché non si rivolge alla polizia, non chiarisce i suoi misteriosi comportamenti. Carlo Monterossi, autore televisivo di una trasmissione di enorme successo, gli ha dato fama e soldi, ma che lui odia per quello che è diventata. Spazzatura, cinismo, speculazione, simbolo dei simboi dei tempi nuovi. Partecipa, osserva, investigatore per caso, acuto e ingenuo. Presto piste, indizi e vicende convergono in un intreccio in cui le vite si mischiano. Gli inseguiti possono diventare inseguitori. I giocatori pedine, i traditori traditi a loro volta. Alessandro Robecchi ha costruito un noir d'alta scuola, un intreccio che è come un meccanismo perfetto in cui in ogni ingranaggio porta il lettore con totale naturalezza dove è più sorprendente ritrovarsi. Emozionante, ribelle, sarcastico e paradossale, disperatamente romantico, il suo personaggio ricorda E. Myro di Raymond Chandler, ma impiantato nei tempi nuovi, contro i quali porta un disincantato messaggio di resistenza. Alessandro Robecchi scrive per vari giornali, per la TV e per il teatro. È stato editorialista de Il Manifesto e una delle firme di Cuore. Ha scritto Manu Chao, Musica e Libertà, Sperling e Kupfer, 2001, tradotto in 5 lingue, e piovono pietre. Cronache marziane da un paese assurdo, la terza 2011. Con questa casa editrice ha pubblicato Questa non è una canzone d'amore, 2014. Dove sei stanotte, 2015. Di rabbia e di vento, 2016. Torto marcio, 2017. E follia maggiore, 2018.
Numero di catalogo 90965. Numero di catalogo 90966. Durata minuti 329. Marco Malvaldi, Glei Gammuri. Vento in scatola. Editore Sellerio. Lettore Gabriele Parrillo.
Una commedia da camera si potrebbe definire Vento in scatola. Solo che in questo caso la camera, l'ambiente chiuso in cui tutto si svolge, è molto grande. Un carcere. Le celle, i corridoi, l'aria, le zone degli assistenti, la stanza del dirigente, i luoghi di punizione. Non c'è in questo carcere la tremenda cella liscia. Qui i detenuti interagiscono tra di loro e con i sorveglianti, cercano di stabilire gerarchie e simpatie e di passare il tempo. Al centro di questa vicenda corale, che non ha niente di autobiografico, pur avvalendosi di esperienze vissute, c'è un giovane che si forma cittadino. Un tunisino, abile broker nel suo paese, in carcere per un reato che non ha commesso, ma impunito per una truffa di cui è colpevole. Mentre trascorre normalmente la pena, gli capita una cosa che mette i brividi e lo costringe a una scelta. Questo libro nasce dall'incontro, durante un corso di scrittura tenuto nel carcere di Pisa, tra Marco Malvaldi e Glei Gammuri, un ex militare tunisino dalla carriera stroncata in patria per motivi politici e oggi detenuto in Italia a causa di un grave delitto. Mette insieme la sperimentata capacità di divertire, mediante intrighi, con la conoscenza interna, minuziosa, della situazione carceraria di chi ci vive. Ma non chiede commozione e pietà. Vuole soltanto mostrare l'interno di un carcere mettendo in scena la quotidianità, la sua giustizia e la sua ingiustizia. Per essere autenticamente liberi occorre conoscere il carcere. Ed è un libro rigenerante di questi tempi in cui muri di odio si sollevano contro chiunque sia un diverso. Il suo senso è che, così come non si può tenere il vento in scatola, non si può imprigionare l'umanità che è in ciascuno di noi. Marco Malvaldi, Pisa 1974, di professione chimico, ha pubblicato con questa casa editrice la serie dei vecchietti del Bar Lume, salutati da un grande successo di lettori e da cui sono stati tratti i film TV. E inoltre Odore di chiuso, 2011, premio Castiglioncello e Isola d'Elba Raffaello Brignetti, giallo a sfondo storico, con il personaggio di Pellegrino Artusi. Milioni di milioni, 2012, Argento vivo, 2013, Buchi nella sabbia, 2015, Negli occhi di chi guarda, 2017. Glei Gammuri, Gafsa 1976, ex militare dell'esercito tunisino, è attualmente detenuto nelle carceri italiane.
Numero di catalogo 90966. Numero Numero di catalogo 90967. Durata minuti 569. Pablo Trincia, Veleno. Editore Einaudi. Lettore Gabriele Tuccimei.
Alla fine degli anni 90, in due paesi della bassa modenese, separati da una manciata di chilometri di campi, cascine e banchi di nebbia, 16 bambini vengono tolti alle loro famiglie e trasferiti in località protette. I genitori sono sospettati di appartenere ad una setta di pedofili satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di un prete molto conosciuto nella zona. Sono gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri racconti dell'orrore. La rete dei mostri che descrivono pare sterminata e coinvolge padri, madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono testimoni adulti, nessuno ha mai visto né sentito nulla. Possibile che in quell'angolo di Emilia viga un'omertà tanto profonda da risultare inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova, spaventosa almeno quanto la precedente, per molti sarà ormai troppo tardi, ma qualcuno forse avrà una nuova occasione. Pablo Trincia, Leipzig, 1977. Ha lavorato come inviato e autore per la carta stampata, la TV e il web. Nel 2017, assieme alla collega Alessia Raffanelli, ha scritto il podcast Veleno, un'audioserie investigativa di enorme successo, pubblicata in 8 puntate su larepubblica.it. L'inchiesta ha riaperto il caso dei diavoli della bassa modenese, uno dei più oscuri e controversi della cronaca giudiziaria italiana. Questo è il suo primo libro.
Numero di catalogo 90967. Numero di catalogo 90971. Durata minuti 585. Rachel Kushner. Mars Room. Traduzione di Giovanna Granato. Editore Einaudi. Lettore Giuliana Paciolla.
Un cellulare della polizia percorre le strade deserte nella notte californiana. Le detenute vanno trasferite quando cala il buio, per tenere distante dagli occhi della gente per bene quel branco di ladre, mogli assassine e madri degeneri. Romy Hall è seduta a bordo e cerca di farsi gli affari suoi. Una delle prime regole che si imparano in prigione. Di lei non sappiamo molto. Sappiamo però che ha ucciso un uomo e per questo è stata condannata. È successo quando faceva la spogliarellista al Mars Room. Alcuni clienti optavano per il pacchetto fidanzata e uno di loro, Kurt Kennedy, si era convinto che lei fosse davvero la sua fidanzata, maturando una gelosia ossessiva e perversa. Romy era scappata a Los Angeles, ma non sembrava esserci modo di fuggire davvero da quell'uomo. Anche se nessuno ha ascoltato la sua versione, Romy è rassegnata ad abbandonarsi agli ingranaggi crudeli di una giustizia vendicativa, paternalista e violenta, pronta ad abbandonarsi al suo destino come già faceva nella sua giovinezza randagia e disperata, romantica e perduta. Finché, un giorno, anche lì, in fondo all'inferno in cui è precipitata, arriverà una notizia che cambierà tutto. Rachel Kushner, l'autrice da più parti indicata come l'erede di Don DeLillo, ha scritto il suo capolavoro, un romanzo sulla violenza della bellezza, sull'ossessione delle nostre società per la punizione, sul sogno americano che dalle praterie sconfinate si ribalta nel chiuso di una cella o di una capanna, sulle sconfitte degli ultimi e sulle loro vittorie. Rachel Kushner, Rachel Kushner, è nata nel 1968 in Oregon, ma a 11 anni si è trasferita a San Francisco con i genitori. Prima di Mars Room ha pubblicato i romanzi Braci nella notte e I lanciafiamme. Vive a Los Angeles. Mars Room è stato uno dei romanzi meglio recensiti del 2018. Tra l'altro è stato selezionato come miglior libro dell'anno da Time Magazine, e inserito tra i libri notevoli del New York Times. È stato finalista al Man Booker Prize, al National Book Critics Circle Award e candidato per la Andrew Carnegie Medal.
Numero di catalogo 90971. Numero di catalogo 90972. Durata minuti 422. Nicola Brunialti, Il paradiso alla fine del mondo. Editore Sperling & Kuffer. Lettore Miriam Mariano.
Teresa sta per diventare nonna, ma non è una futura nonna come tutte le altre. Ha solo 42 anni e da quando ne aveva 16 vive a Freetown, in Sierra Leone, dove è arrivata come profuga. 26 anni prima, infatti, nel 2024, Teresa ha dovuto lasciare una poverissima Germania per intraprendere insieme alla sua famiglia un interminabile viaggio della speranza verso le coste siciliane, l'unico punto di partenza per tutti i barconi dei migranti diretti in Africa. Questo perché dall'inizio del nuovo millennio il mondo è capovolto, i paesi africani sono i più ricchi della terra, mentre quelli europei, vessati da anni di recessione economica, di crisi climatica e da numerose guerre, sono diventati invivibili. Così, da allora, ogni giorno, una massa infinita di profughi tenta di lasciare la miseria degli stati del nord del mondo in cerca di un futuro migliore. Teresa è tra quei pochi fortunati che ce l'hanno fatta, ma a carissimo prezzo. Ora, mentre attende in ospedale che si compia nuovamente il miracolo della vita, ripresa a tutto quello che ha rischiato, alle violenze subite, a ciò che ha perduto attraversando il Mediterraneo 26 anni prima, per arrivare alla sua terra promessa, il luogo che, finalmente, ha potuto chiamare casa. Nicola Brunialti ha lavorato per diversi anni come pubblicitario, realizzando alcune tra le più importanti campagne nazionali, Lavazza, TIM, Alitalia. Dal 2009 è diventato autore televisivo dei programmi di Paolo Bonolis, come Chi ha incastrato Peter Pan e Ciao Darwin. Nel frattempo ha scritto libri per ragazzi, un film, uno spettacolo teatrale con Simone Cristicchi e, sempre con il cantautore romano, la canzone Abbi cura di me, grande successo al Festival di Sanremo 2019. È pronipote di Alessandro Manzoni.
Numero di catalogo 90972. Numero di catalogo 90983. Durata minuti 656. Rosa Ventrella, La mala legna. Editore Mondadori. Lettore Carmelina Iannuccilli.
Teresa e Angelina sono sorelle diverse in tutto. Tanto delicata, schiva e silenziosa è Teresa, la voce narrante di questa storia. Quanto vitale, curiosa e impertinente è Angelina, la sorella più piccola. Siamo all'inizio degli anni 40 a Copertino, nelle terre d'Arneo, un'immensa distesa di campi coltivati nel cuore della Puglia. Qui Teresa e Angelina crescono in una famiglia di braccianti, povera ma allegra e piena di risorse. I nonni sono dei grandi narratori, briganti, lupi e masciare diventano vivi nei loro racconti davanti al camino. Mentre la madre, Caterina, ha ricevuto in sorte una bellezza amoresca, fiera, che cattura gli sguardi di tutti gli uomini, compreso quello del barone Personè, il latifondista più potente del paese. «La tua bellezza è una condanna», le dice sempre nonna Assunta. «Una bellezza è una condanna che sono toccate in eredità ad Angelina». Quando il padre parte per la guerra, lasciando sole le tre donne, Caterina, per mantenere le figlie. Non ha altre armi se non quella bellezza ed è costretta a cedere a un terribile compromesso. O forse a un inconfessabile desiderio. È qui che comincia a essere braccata dalla malalegna, il chiacchiericcio velenoso delle male lingue, un concerto di bisbigli che serpeggia da un uscio all'altro e la segue ovunque. Questa vergogna che infetta tutta la famiglia avrà su Angelina l'effetto opposto. Lei, che non sopporta di vivere nella miseria, inseguirà sfacciatamente l'amore delle favole, anche a costo di rimanerne vittima. Sono la nostalgia e il rimpianto a muovere con passo delicato la voce di Teresa, che, ricostruendo la parabola di una famiglia, ci riconsegna un capitolo di storia italiana, dalla Seconda Guerra Mondiale alle lotte dei contadini salentini per strappare le terre ai padroni nel 1950. Con una voce ruvida e di arcana bellezza, Rosa Ventrella scrive un magnifico romanzo corale, animato da comari, briganti e mammane, in cui protagonista è anche la terra. Un lembo di Puglia aspro e profumato, coperto da rovi e fichi d'India, capace di dare tutto e tutto togliere. Rosa Ventrella è nata a Bari, ma vive da più di 20 anni a Cremona con marito e figli. Laureata in storia contemporanea, insegna lettere e cura laboratori di scrittura creativi per ragazzi e adulti. Ha tenuto diverse conferenze sulla condizione femminile e scritto su riviste storiche specializzate. Con Newton Compton ha pubblicato Il giardino degli oleandri, Innamorarsi a Parigi e Storia di una famiglia per bene, in corso di traduzione in 17 paesi.
Numero di catalogo 90983. Numero di catalogo 90994. Durata minuti 591. Manuel Vilas. In tutto c'è stata bellezza. Traduzione di Bruno Arpaia. Editore Guanda. Lettore Massimo Giordano.
Ci farebbe bene scrivere delle nostre famiglie, senza nessuna finzione, senza romanzare. Solo raccontando ciò che è successo, o ciò che crediamo sia successo. Animato da questa convinzione, Manuel Vilas intreccia con una voce coraggiosa, disincantata, a tratti poetica, il racconto intimo di una vita sullo sfondo degli ultimi decenni di storia spagnola. Allo stesso tempo, figlio e padre, Vilas celebra la presenza costante e sotterranea di chi non c'è più, il passato che riemerge a fatica dai ricordi, la lotta per la sopravvivenza che lega indissolubilmente le generazioni. Una narrazione che sottolinea l'umana fragilità, le inevitabili sconfitte, ma anche la nostra forza unica, l'inesauribile capacità di rialzarci e andare avanti, persino quando tutto sembra essere crollato. Perché i legami con la famiglia, con chi ci ha amato, continuano a sostenerci e a definirci, anche quando sono apparentemente allentati o interrotti. E proprio quei legami ci permettono di vedere a distanza di tempo che in tutto c'è stata bellezza, in molti gesti quotidiani e anche nelle parole non dette, nell'affetto trattenuto, inconfessato, a cui non possiamo fare a meno di credere e di aggrapparci. Manuel Vilas ha scritto un libro unico nella sua capacità di coinvolgere il lettore e di mescolare destino personale e collettivo, romanzo e autobiografia. Sono due verità diverse, ma sono entrambe verità, quella del libro e quella della vita, e insieme fondano una menzogna. Manuel Vilas, M-A-N-U-E-L, V-I-L-A-S, L.A.S. Barbastro, 1962, è poeta e narratore e collabora regolarmente con varie testate giornalistiche. Ha pubblicato raccolte di poesie e romanzi, tra cui Espagna, indicato dalla rivista Chimera come uno dei 10 romanzi in lingua spagnola più importanti del primo decennio del secolo. La sua opera è presente nelle principali antologie spagnole di poesia e narrativa. Questo è il suo primo libro pubblicato in Italia ed è in corso di traduzione in numerosi paesi, dopo aver riscosso grande successo in Spagna, con 12 edizioni in un anno. El País e El Mundo lo hanno eletto miglior libro del 2018.
Numero di catalogo 90994. Numero di catalogo 91000. Durata minuti 802. Scott Spencer, Una nave di carta. Traduzione di Luca Briasco. Editore Sellerio. Lettore Antonio Settanni.
Sono gli anni del processo O.J. Simpson e negli Stati Uniti sembrano dividersi lungo una frontiera di classe, di razza e di genere. Daniel Emerson è un avvocato bianco di New York, non ancora quarantenne, tornato a vivere nella sua città natale lungo il fiume Hudson. Accanto a lui la fidanzata Kate e una scrittrice che fatica nella stesura del secondo romanzo, distratta dalle vicende del campione di football accusato dell'omicidio di due donne. Daniel accudisce Ruby, la figlia di lei, e sembra perfettamente inserito nella comunità, finalmente appagato dalla vita di famiglia alla quale aveva sempre aspirato. Ma un incontro scuote quella perfezione e la rende più torbida e drammatica. Iris Davenport è una donna nera che frequenta un dottorato in un college della zona. Il marito è consulente finanziario a New York e rientra solo nel fine settimana. Il figlio è compagno di giochi di Ruby. Iris è per Daniel l'incarnazione di un sogno sentimentale ed erotico e diventa presto un'ossessione. La segue in macchina, studia i suoi orari, spesso la nomina quando parla con Kate, ma non crede che le sue fantasie avranno un seguito. Poi il caso, o forse l'implacabile meccanica del desiderio, accelera gli eventi e provoca una lacerazione capace di disgregare un ordine familiare e sociale la cui solidità si rivelerà essere quanto mai effimera. Come ha scritto Joyce Carol Oates, la geografia letteraria di Scott Spencer è profonda e affascinante. Confina a sud con John Cheever, a nord con John Updike. Del primo ha la capacità di dare vita a personaggi sognanti e innamorati, travolti dalle proprie emozioni. Dall'altro, il talento di celebrare l'eros, di cantare con precisione le fantasie degli amanti, i loro corpi, la loro passione. Una nave di carta è la storia di un viaggio dissoluto, di un violento naufragio, e una delle più sorprendenti declinazioni del romanzo d'amore contemporaneo. Scott Spencer, S.C.O.T. T-S-P-E-N-C-E-R. È nato nel 1945 a Washington ed è autore di 11 romanzi. Ha collaborato con Rolling Stones, New York Times, New Yorker, GQ ed Harper's. Ha insegnato scrittura alla Columbia University e al workshop per scrittori della Università di Iowa. Un amore senza fine, 1979, Sellerio 2015, è stato un bestseller mondiale e dal romanzo sono stati tratti due film, il primo diretto da Franco Zeffirelli, 1981, e il secondo da Shanna Feist, 2014, entrambi accolti da critiche feroci. Una nave di carta è stato finalista al National Book Award.
Numero di catalogo 91000. Numero di catalogo 91065. Cristina Cattaneo. Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo. Editore Raffaello Cortina.
Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese, l'Eritrea. Quello di un altro, proveniente dal Ghana, con addosso una tessera della biblioteca. I resti di un bambino che veste ancora un giubbotto, la cui cucitura interna cela la pagella scolastica scritta in arabo e in francese. Sono i corpi delle vittime del Mediterraneo, morti nel tentativo di arrivare nel nostro paese su barconi fatiscenti che raccontano di come si può morire di speranza. A molte di queste vittime è stata negata anche l'identità. L'emergenza umanitaria di migranti che attraversano il Mediterraneo ha restituito alle spiagge europee decine di migliaia di cadaveri, oltre la metà dei quali non sono mai stati identificati. Il libro racconta, attraverso il vissuto di un medico legale, il tentativo di un paese di dare un nome a queste vittime dimenticate da tutti, e come questi corpi, più eloquenti dei vivi, testimonino la violenza e la disperazione del nostro tempo. Cristina Cattaneo è professore ordinario di medicina legale presso l'Università degli Studi di Milano e direttore dell'Abanov, laboratorio di antropologia e odontologia forense. È attualmente coinvolta nell'identificazione dei migranti morti in mare, in particolare nei naufragi di Lampedusa del 3 ottobre 2013 e del 18 aprile 2015. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Crimini e farfalle, misteri svelati dalle scienze naturali, con Maldarella 2006.
Numero di catalogo 91065. Numero di catalogo 91116. Durata minuti 313. Georges Barbarin. L'Anticristo e il giudizio finale. Editore Brancato. Lettore Elena Danna.
Prefazione. Quanto è strana la figura dell'Anticristo, che da quasi 20 secoli la tradizione cristiana presenta a tutti gli uomini come il segno dell'inizio e della loro fine. Ma quanto più singolare ancora il riserbo delle ortodossie, che lasciano quasi completamente nell'ombra il personaggio più tipico degli ultimi tempi. Infatti, l'insegnamento ufficiale delle chiese è muto sull'Anticristo e sulle condizioni della sua venuta come della sua scomparsa. Per la teologia cristiana la storia dell'Anticristo non ha, per così dire, maggiore consistenza di quella dell'ebreo errante. Ciò non pertanto la curiosità del mondo cristiano vi è particolarmente attratta, dato il suo carattere premonitore ed eccezionale. Senza dubbio la maggior parte degli uomini, appartengano o meno ad una confessione religiosa, vivono nel disinteresse di ciò che non è loro presente, ma gli spiriti veramente religiosi non possono non tener conto degli avvenimenti futuri dell'umanità, specialmente oggi, in quanto il mondo sembra in preda alla follia e tutto sembra annunciare la fine di un ciclo e prossima alla scadenza di uno spaventoso rendiconto. Questa è l'opinione generale, sicché molti pensano di essere alla fine dei tempi e credono pure che questo mezzo secolo in cui siamo appena entrati sarà l'ultimo prima del grande millennio. Cosicché essi interpretano l'attuale dramma del mondo come il preludio dell'apocalisse e del giudizio finale.
Numero di catalogo 91116. Numero di catalogo 91118. durata minuti 272. René Guénon, Gli stati molteplici dell'essere. Editore Studi Tradizionali, Torino. Lettore Elena Danna.
Introduzione. Nello studio da noi compiuto sul simbolismo della croce abbiamo esposto, basandoci su dati provenienti dalle varie dottrine tradizionali, una rappresentazione geometrica dell'essere completamente fondata sulla teoria metafisica degli stati molteplici. Quest'opera ne sarà, sotto questo aspetto, un complemento, poiché le indicazioni che fin qui abbiamo fornito, necessariamente limitate dalla tesi che abbiamo inteso svolgere, non sono state forse sufficienti a dare un'idea precisa della portata di questa teoria, che deve essere considerata come assolutamente fondamentale. Tralasceremo dunque la rappresentazione simbolica che abbiamo utilizzato fino a questo punto, o quantomeno ce ne serviremo solo quando se ne presenterà l'occasione, e ci dedicheremo interamente ad un più ampio sviluppo di questa teoria, considerandone sia il principio che alcune delle sue applicazioni, e riferendoci in modo particolare all'essere considerato sotto l'aspetto umano. Circa quest'ultimo punto, sarà bene precisare subito che il fatto di soffermarci su queste considerazioni non significa che lo stato umano occupi un posto privilegiato nell'insieme dell'esistenza universale, o che, da un punto di vista metafisico, si distingua particolarmente dagli altri stati in virtù di qualche sua prerogativa.
Numero di catalogo 91118. Numero di catalogo 91138. Durata minuti 280. Bruno Munari. Da cosa nasce cosa? Appunti per una metodologia progettuale. Editori La Terza. Lettore Angela a Brescia.
Tra i grandi libri di Munari, questo è quello che forse maggiormente rende felici i lettori per la leggerezza incantata con cui li porta a scoprire che saper progettare non è dote esclusiva e innata di pochi. C'è in ognuno di noi una creatività che Munari in queste pagine aiuta a sviluppare e a mettere in luce. Bruno Munari, Milano 1907-1998, pittore, designer e sperimentatore di nuove forme d'arte, ha segnato una svolta fondamentale nella storia del design in Italia e nel mondo. La Terza ha pubblicato anche gli altri suoi saggi principali, Arte come mestiere, Design e comunicazione visiva, Artista e designer, Fantasia.
Numero di catalogo 91138. Numero di catalogo 91161. Durata minuti 872. Julius Evola. Lo yoga della potenza. Edizioni Mediterranee. Lettore Amerigo Fontani.
Julius Evola. Lo yoga della potenza. Nuova edizione riveduta. Saggio introduttivo di Pio Filippani Ronconi. Per chi dell'India abbia soltanto l'idea di una civiltà basata sulla contemplazione, sulla fuga dal mondo in un nirvana o su un vago spiritualismo vedantino o alla Gandhi, questo libro costituirà una vera scoperta. L'autore infatti fa conoscere al lettore una corrente indù, il tantrismo, lo shaktismo, la quale, diffusasi a partire dal IV secolo d.C., ha esercitato un'influenza notevole sulle precedenti tradizioni, affermando una visione del mondo e della vita come potenza e proponendo metodi di realizzazione caratterizzati dall'importanza data al corpo e alle forze segrete del corpo, nonché dell'ideale di un essere che, pur essendo libero e superiore al mondo, è aperto ad ogni esperienza e anzi sa trasformare in cibo ogni veleno. Il tantrismo pretende di essere la sola dottrina adeguata ai tempi ultimi, al cosiddetto Kali Yuga, che è un'epoca della dissoluzione. Pratica quindi un tipo speciale di yoga e ritiene opportuno che vengano fatte conoscere tecniche e vie in precedenza tenute segrete a causa della loro pericolosità. Rientrano nei tantra la cosiddetta via della mano sinistra e il rituale segreto dei cinque elementi, che comprende l'uso del sesso a fini mistici. Con un'esposizione seria, ordinata e sempre basata sui testi originali, Julius Evola espone il tantrismo nei suoi diversi aspetti, non trascurando una interpretazione in profondità dei vari insegnamenti e dei vari simboli, effettuando accostamenti e paralleli interessanti anche con dottrine magiche e esoteriche, tanto da mettere in luce gli elementi fondamentali, lumeggiando ciò che può interessare non solamente per un'informazione e per un ampliamento di orizzonti spirituali, ma anche per un'eventuale pratica per possibili realizzazioni. Per Evola il tantrismo è l'unica via da seguire in un mondo dove Dio è morto, in cui lo scopo è raggiungere una superiore libertà. Tutto il segreto consisterebbe nella formula apparentemente semplice di trasformare la passività in attività. Quando una passione o moto dell'anima si manifesta, come un'onda che sorge, non si dovrebbe reagire né subire. Bisognerebbe aprirsi e identificarvisi in modo attivo, conservando un sopravvanzo di forza, tanto da non essere trasportati, ma da trasportare, intensificando lo stato in modo da provocare la completa emergenza della radice. Lo yoga della potenza, che per la sua seconda edizione 1968 è stato ampiamente rielaborato dall'autore rispetto alla prima del 49, è stato rivisto e corretto in occasione della sua presentazione in questa collana. Il libro è stato giudicato dalla critica come indispensabile per chiunque voglia conoscere gli aspetti più profondi della spiritualità orientale. Pio Filippani Ronconi, già incaricato di lingua e letteratura sanscrita, è ordinario di religioni e filosofia dell'India all'Istituto Orientale di Napoli.
Numero di catalogo 91161. Numero di catalogo 91162. Durata minuti 228. René Guénon, Il re del mondo. Traduzione di Arturo Reghini. Gruppo editoriale Bonanno. Lettore Bruno Schirripa.
Prendendo spunto da Bestie, uomini e dei di Ossendowski, Guénon illustra dottrine e miti, di cui si ritrovavano tracce dal Tibet, con la sua nozione della Gartha, alla tradizione ebraica, Melchisedec e la città di Salem, dagli antichi testi sanscriti al simbolismo del Graal. Con pochi e sobri gesti, Guénon riesce a mettere in contatto tali e così diverse cose che ci troviamo dinanzi a una sterminata prospettiva che attraversa tutta la storia fino ai nostri giorni, dalle origini inattingibili della Thule Iperborea fino all'occultamento del centro iniziatico nella nostra età nera, il Kali Yuga. René Guénon. René. R-E-N-E. Guénon. G-U-E-N-O-N. Blois, 1886, il Cairo, 1951. È stato uno dei principali esoteristi francesi. La sua opera, concepita a partire da una ridefinizione in senso tradizionale della nozione di metafisica, intesa come conoscenza dei principi di ordine universale da cui tutto procede, non si presenta come un sistema filosofico basato sul sincretismo, ma è volta all'esposizione di alcuni aspetti delle cosiddette forme tradizionali, intese come differenti espressioni del sacro.
Numero di catalogo 91162. Numero di catalogo 91173. Durata minuti 279. Tiziana Mazzotta. Le ricette pugliesi e non solo di Tiziana Mani in Pasta. Editore Curcu e Genovese Associati. Lettore Angela Brescia.
Ringraziamenti. Mi chiamo Tiziana Mazzotta, sono nata a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. Ho mandato avanti la mia vita nella bellissima campagna di mio padre e mia madre, ho lavorato in loro compagnia e devo dire che tutto ciò mi ha portata ad essere la donna che sono ora. Sono cresciuta col principio che l'affetto della famiglia sia la cosa più bella che ci possa essere al mondo. Ho sempre desiderato, quindi, dedicare amore e attenzioni alla famiglia, ed ecco che ci sto riuscendo. Il mio sogno, oltre che dedicare amore e attenzioni, naturalmente, è trasmettere alle mie figlie e a mio marito la mia passione, il mio orgoglio, le mie capacità riguardanti l'ambito culinario. Ambito che riguarda soprattutto le ricette casarecce e pugliesi, oltre che provenienti da altre tradizioni. Ora come ora sto realizzando il mio sogno e quindi da novembre a questa parte mi presento ufficialmente come Tiziana Mani in Pasta sul canale di YouTube. Per questo ringrazio infinitamente mia nonna Titina che mi ha regalato questa bellissima passione. Ringrazio in particolare mia figlia per avermi coinvolta in questo straordinario mondo, per avermi convinta a creare la mia attuale grande famiglia di YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, per poi continuare con la realizzazione di questo meraviglioso libro. Ringrazio il resto della mia famiglia per avermi accompagnata fino ad ora e per avermi aiutata nella creazione di queste ricette. Ringrazio tutti i miei parenti e amici. Ringrazio la casa editrice Curcu e Genovese che ha realizzato il mio sogno, quello di avere finalmente tra le mani il libro con scritta la mia più grande passione, la cucina, e per aver creduto in me. Grazie a tutti i miei parenti e amici che mi hanno supportato in questo meraviglioso sogno e che mi seguono tra l'altro sui social.
Numero di catalogo 91173. Numero di catalogo 91204. Durata minuti 177. Paolo Ruffini. La sindrome di Up. La felicità insegnata da persone con sindrome di Down. Editore Mondadori. Lettore Edoardo Camponeschi.
Quando vado in giro vedo tanta gente musona, lamentosa, polemica. Gente che sembra contenta di essere infelice. Allora mi sono chiesto: e se essere infelici fosse normale? Ma poi, cos'è la normalità? C'è qualcuno più normale o più diverso? E rispetto a chi? La verità è che la vita è fatta di up and down. Siamo tutti up quando le cose vanno come vogliamo e siamo down quando invece non rispettano le nostre aspettative. La cosa curiosa è che essere up è la condizione che caratterizza maggiormente le persone che hanno la sindrome di Down. Non so perché. Sarà nel DNA, in quel cromosoma in più, ma è così. Per loro è più facile essere felici. Hanno una fiducia, una confidenza con la felicità che a me spesso manca. Forse perché, per un'anomalia genetica, hanno scoperto tesori inestimabili. La manifestazione dell'affettività, la risata contagiosa, la predisposizione al sorriso, il piacere di stare insieme, la meraviglia per le piccole cose. Sono i miei supereroi, perché hanno il potere inconsapevole non solo di compiere l'impossibile, ma anche di insegnarti a fare altrettanto. Io ho capito come essere felice stando con persone con sindrome di Down. Ve lo racconto in questo libro in modo che anche voi possiate impararlo. È semplice. Semplice non vuol dire facile, vuol dire semplice. Paolo Ruffini. Paolo Ruffini, livornese classe 1978, attore, regista e autore poliedrico, ha una carriera che spazia dal cinema alla televisione al teatro. Nel 2018 debutta con la compagnia teatrale Major von Frinzius nello spettacolo Up and Down, un happening comico con attori disabili che ha riempito i più prestigiosi teatri d'Italia. Da questo è nato l'omonimo documentario cinematografico che ha ottenuto il premio Kineo alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia e una menzione speciale ai Nastri d'Argento 2019. La sindrome di Up nasce a partire da questa straordinaria esperienza.
Numero di catalogo 91204. Numero di catalogo 91216. Durata minuti 150. Davide Faraone, con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia e l'autismo. Editore Rubbettino. Lettore Edoardo Camponeschi.
Davide Faraone dà voce ai suoi silenzi più intimi e lo fa con l'amore profondo di un padre. Con gli occhi di Sara è lo straordinario racconto del rapporto con sua figlia Sara, una ragazza di 16 anni autistica. L'autismo scoperto quando Sara aveva poco più di 2 anni è raccontato nelle fasi più importanti della sua vita. Il libro è l'occasione per l'autore di mettersi a nudo e di guardare il mondo con occhi scevri da ogni pregiudizio. Le esperienze di padre e di uomo politico si intersecano con altre difficili storie di vita vissuta e con volti incontrati durante il suo cammino. Una narrazione intima e un'occasione unica per guardare con consapevolezza un futuro, tutto da costruire. Davide Faraone è nato a Palermo nel 1975. Dal 2018 senatore della Repubblica. Nel 2014 è stato nominato sottosegretario di Stato al MIUR e nel 2016 sottosegretario alla Salute. È stato uno dei promotori della prima legge sull'autismo in Italia e della legge sul Dopo di noi. Protagonista di uno sciopero della fame al fianco delle persone con disabilità per ottenere i fondi per la non autosufficienza in Sicilia. Punto di riferimento per famiglie che con lui condividono l'esperienza dell'autismo. Nel 2015 diviene presidente della Fondazione Italiana per l'Autismo.
Numero di catalogo 91216. Numero di catalogo 91221. Durata minuti 133. Tamara Viola. Strategicamente. Pianificare, organizzare e agire nel lavoro con la mentalità strategica. Editore Zandegu. Lettore Tamara Viola.
Premessa. Lasciate che mi presenti. Mi chiamo Tamara Viola. Ho 35 anni e vivo a Roma. Quando qualcuno mi chiede che lavoro faccio, e succede spesso, rispondo con un laconico «mi occupo di comunicazione digitale». Questo in genere lascia l'interlocutore con un meraviglioso punto interrogativo stampato sulla faccia. Sono una digital strategist, aggiungo, e lì l'attenzione finalmente si sposta sui miei capelli o sul mio trucco, lasciandomi salva da spiegazioni. Il fatto è che è complicato raccontare un lavoro intangibile che appartiene alla sfera delle idee e che ha pochi elementi visivi a cui fare appello. Eppure si tratta di un lavoro che agisce sulla vita di tutti noi, Usiamo ogni giorno i social, ogni giorno incontriamo prodotti e servizi, ogni giorno facciamo delle scelte d'acquisto mirate o influenzate da quello che vediamo. Ma veniamo al dunque, che vi sento già sbadigliare. Quello che faccio, o almeno mi propongo di fare, è aiutare attività e piccoli brand che operano nel settore della bellezza e del benessere a lanciare online il loro messaggio, a farsi trovare dalle persone giuste e infine a rendersi riconoscibili, amati, indimenticabili. Ci riesco con alterne fortune, proprio perché questo lavoro non è fatto solo di claim giusti, grafiche pazzesche e parole struggenti, ma è legato soprattutto alla percezione che le persone hanno di quei prodotti, di quei servizi, di quei testimonial e di quelle aziende. Sono una one woman band, un altro modo per dire che tutto quello che so l'ho imparato sul campo, sperimentando, provando, sbagliando tantissimo, accorgendomi spesso che le regole non valgono per tutti e che sovvertirle porta a risultati insperati, capendo che le persone sono la cosa più importante, vengono prima dei corsi di formazione, dei libri sul marketing digitale, della pianificazione dell'agenda, dei calendari editoriali. Vorrei che questo ebook fosse per te una bussola, un posto, lasciami passare il termine, da attraversare per trovare il tuo metodo, la tua strada, le tue regole. Buona lettura.
Numero di catalogo 91221. Numero di catalogo 91273. Durata minuti 313. Alberto Maggi. Chi non muore si rivede. Il mio viaggio di fede e allegria tra il dolore e la vita. Editore Garzanti. Lettore Bruno Santini.
Nell'aprile 2012, Alberto Maggi, il frate innamorato della libertà, viene trasportato d'urgenza all'ospedale di Ancona, dove trascorrerà 3 lunghi mesi fra esami, cartelle cliniche e pericolose operazioni chirurgiche. A sorreggerlo costantemente in questo percorso nuovo ci sono la sua straordinaria voglia di vivere e la sua fede allegra e contagiosa. In Chi non muore si rivede, Maggi racconta il suo rapporto con i medici e gli infermieri del reparto in cui è ospitato, il confronto difficile con la malattia, il dialogo online con i fedeli, il lieto fine della salute ritrovata. Protagonista del libro è l'amore per la verità, sempre fortificato da una fede fatta di spirito e sentimento che l'autore riesce a comunicare in ogni gesto e frase. Grazie alla sua grande capacità di attingere senza mediazioni al Vangelo e al senso ultimo dell'esperienza umana, Alberto Maggi, in queste pagine, conferisce un valore universale alla sua avventura e riesce a dare ai suoi lettori la forza di affrontare la vita, soprattutto nei momenti più duri, con un sorriso carico di speranza. Perché è nella debolezza e nelle difficoltà che si possono ritrovare le forze per ricominciare. Alberto Maggi, frate dell'Ordine dei Servi di Maria, ha studiato nelle Pontificie Facoltà Teologiche Marianum e Gregoriana di Roma e all'École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme. Fondatore del Centro Studi Biblici G. Vannucci a Montefano, Macerata. Cura la divulgazione delle sacre scritture interpretandole sempre al servizio della giustizia, mai del potere. Ha pubblicato, tra gli altri, Roba da Preti, Nostra Signora degli Eretici, nuova edizione Garzanti 2016, Come leggere il Vangelo e non perdere la fede, Parabole come pietre, La follia di Dio, Versetti pericolosi e L'ultima beatitudine.
Numero di catalogo 91273. Numero di catalogo 91275. Durata minuti 404. James Patterson, Michael Ledwidge. Il maestro. Traduzione di Anna Maria Raffo. Lettore Antonio Settanni.
Un commesso di un elegante negozio d'abbigliamento, il maître dell'esclusivo 21 Club e una hostess dell'Air France sono le prime vittime della scia di morte che il maestro si sta lasciando dietro. Una scia che non sembra seguire un disegno preciso. L'intero dipartimento di polizia di New York è sotto pressione e in particolare il detective Michael Bennett, che deve fronteggiare un'emergenza anche nella vita privata. Rimasto vedovo da poco, Michael ha infatti ben 10 figli adottivi che mettono a dura prova la sua pazienza. E mentre le indagini si complicano e Bennett si ritrova impantanato in una falsa pista che finisce per confondere ancora di più le carte, il vero assassino arriva a minacciarlo molto da vicino. J. Patterson. J. A. M. E. S. P. A. T. T. R. S. O. N. Nasce nel 1949 a Newburgh, New York. Dopo gli studi, nel 1971, si trasferisce a New York, dove comincia a lavorare per l'agenzia pubblicitaria J. Walter Thompson. In breve, diventa il più giovane direttore creativo nella storia della società e successivamente conclude la sua carriera in quel campo nel 1996 come presidente della filiale nordamericana. Nel frattempo inizia a scrivere e nel 1976 pubblica il suo primo thriller, The Thomas Berryman Number, cui viene attribuito il prestigioso premio Edgar per il miglior romanzo d'esordio. Dopo oltre 30 anni di carriera, è ormai l'autore di thriller più venduto al mondo. La sua fama è legata soprattutto al personaggio di Alex Cross, il profiler cacciatore di serial killer, protagonista di numerosi suoi romanzi. Sul grande schermo, Alex Cross ha avuto il volto intenso di Morgan Freeman in due fortunate trasposizioni, Il collezionista e Nella morsa del ragno. Alle quattro protagoniste dei romanzi delle donne del club omicidi e ai ragazzi della serie di Maximum Ride. La sua vasta produzione si estende oltre il campo del thriller, spaziando verso altri generi narrativi, come il romanzo sentimentale Il diario di Suzanne e il giallo medievale Il giullare. Vive attualmente nella Palm Beach County in Florida con la sua famiglia. I suoi romanzi hanno venduto 355 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia hanno superato i 3 milioni e mezzo.
Numero di catalogo 91275. Numero di catalogo 91337. Durata minuti 167. Francesca Schiavo Rappo e Cristiana Nasta. La compagnia della Tepa. 12 atti di vandalismo sociale. Editore Largo Libro. Lettore Mariadele Cinquegrani. L'interiorità che la nostra scrittrice svela è quella più recondita e vera. La verità è difficile, forse impossibile da narrare, perché la verità è nuda, esce dal pozzo e urla furibonda, e il mondo non vorrebbe mai incontrarla. Dalla prefazione di Milena Esposito. Nata a Battipaglia nel 1984, Francesca Schiavo Rappo vive a Stella Cilento, Salerno. Qui e in giro per l'Italia si occupa soprattutto di promozione culturale, poesia e scrittura, collaborando con blog e quotidiani e partecipando a eventi e presentazioni letterarie come critico e fine dicitrice. In qualità di autrice, partecipa con le sue poesie alla rassegna Marte Live e pubblica un racconto sulla rivista Senza Linea. La compagnia della Tepa è la sua prima raccolta di racconti. Numero di catalogo 91337. Numero di catalogo 91344. Durata minuti 255. Claudio Marazzini con Claudia Arletti. Elogio dell'italiano. Editore La Repubblica. Lettore Gabriele Tuccimei.
Che fine farà il congiuntivo? Perché l'uso sbagliato di piuttosto che si è imposto così velocemente ovunque? È vero che in futuro avremo solo verbi in are? In questo libro intervista, il presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, risponde a queste ed altre domande sulle trasformazioni che investono l'italiano, dagli effetti collaterali dei social alla resistenza dei dialetti. Un viaggio dove si incrociano anche profezie che non si avverano, scivoloni ministeriali e scontri in tribunale, per scoprire che la nostra lingua è viva e vivace, ma anche che dobbiamo averne cura. Claudio Marazzini è presidente dell'Accademia della Crusca dal 2014, professore di storia della lingua italiana nell'Università del Piemonte Orientale. È autore di oltre 200 pubblicazioni e condirettore della rivista Lingua e Stile. Claudia Arletti è giornalista del Venerdì di Repubblica, ha lavorato per La Stampa, L'Unità e La Prealpina. Per il gruppo GEDI ha curato le collane Genitori si diventa e con l'Accademia della Crusca L'Italiano. Conoscere e usare una lingua formidabile.
Numero di catalogo 91344. Numero di catalogo 91348. Durata minuti 159. Martina Frullanti. Do you speak amore? Editore You Can Print. Lettore Marta Altinier.
Martina è una donna romantica e sognatrice italiana. Scrive la sua autobiografia per condividere storie di viaggi tra la Toscana, l'America, il Giappone, il Brasile, il Portogallo e l'Africa. Storie di cuori e di quell'essenza che coglierai con la tua risposta a Do you speak amore? Dedico alle anime che ho abbracciato e che mi incontreranno anche attraverso le mie parole questo atto di generosità per condividere il magico dono della vita, con un invito ad ascoltare il silenzio, a meravigliarsi ogni istante della pura bellezza eterna di madre natura, come l'incontro romantico del sole con le onde al tramonto e come la lingua dei desideri espressi ad ogni stella cadente. Do You Speak Amore è un inno alla libertà per onorare il passaggio nella memoria con uno zaino in spalla, dal grembo di mia mamma al grembo del mondo. Legata come un aquilone ad un filo trasparente con la mia Toscana, sono scappata per 20 anni insieme al mio coraggio e alla mia curiosità, per scoprire terre incantate, per progettare un futuro da grande, per continuare a cercare, tornare e poi ripartire. Tra ricordi e sogni, dentro e fuori dal tempo, sopra alle nuvole e oltre l'arcobaleno, sono rientrata dal viaggio più bello della mia vita. E questa è la storia del mio frammento d'infinito. Ho cominciato a scrivere dalla spiaggia dell'isola che non c'è, guidata dall'intuizione, dalla solitudine e dalla nostalgia. Il mio messaggio d'amore, che ha iniziato a volare l'anno scorso nelle caselle postali delle persone speciali incontrate lungo il mio cammino. Quest'anno, grazie al percorso della Libera Università di Anghiari, si è trasformato nella mia autobiografia. Nella cura della mia anima, per unire i pezzi del mosaico delle mie emozioni, per coccolare la mia storia, rivelare, donare, liberare, condividere e ordinare il mio cuore. Do You Speak Amore è un regalo che faccio alla mia famiglia, al mio bambino che un giorno scenderà dal cielo, e a te, lettore, perché tu possa cogliere attraverso le mie parole l'interpretazione e la ricchezza della tua risposta, se non l'hai ancora trovata, alla mia domanda così profondamente essenziale.
Numero di catalogo 91348. Numero di catalogo 91352. Durata minuti 105. Lorenzo Frigato. Valentina, mia figlia. Editore Scatole Parlanti. Lettore Edoardo Camponeschi.
La storia vera e toccante di una giovane coppia felicemente sposata, che si trova in breve tempo a dover affrontare ostacoli difficili, come una figlia fatta nascere prematuramente poiché affetta da idrocefalia. È una strada tutta in salita, un continuo andirivieni di illusioni e delusioni, situazioni che condizionano la vita della coppia e della famiglia, in particolare della loro prima figlia che sopra ogni cosa vuole vivere. Le continue lotte intraprese dai genitori contro la mentalità ottusa della gente, la burocrazia e le istituzioni hanno l'unica pretesa di far ottenere a Valentina le attenzioni che le spettano di diritto. Questo libro vuole essere un messaggio per coloro che hanno la fortuna di non conoscere l'handicap e in particolare per quei familiari che purtroppo vivono o vivranno situazioni simili. Una spinta ad andare avanti perché, nonostante tutto, la vita è bella e, anche se imprevedibile, va vissuta in tutte le sue sfaccettature. Lorenzo Frigato è nato a Bosaro, Rovigo, nel 1956 e vive a Rovigo. Dopo la nascita della prima figlia, ha iniziato a conoscere da vicino il mondo della sanità e dei diversamente abili. Per alcuni anni è stato coordinatore delle famiglie dell'Unione Italiana Ciechi della provincia, quindi presidente del Comitato dei Genitori con Figli Disabili, dell'ULSS 18.
Numero di catalogo 91352. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Maria Adele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.